Ai Maria, carissimi, benvenuti a questa 33ª catechesi. È la terza della terza parte, stiamo trattando dei sacramenti. Dopo aver parlato della grazia e dei sacramenti in generale, quindi parliamo del battesimo, che è il primo sacramento importante, in quanto ci rigenera la vita divina, la vita di grazia. Il Santo Battesimo è il fondamento di tutta la vita cristiana e quindi anche il vestibolo d'ingresso alla vita dello Spirito e la porta che apre l'accesso agli altri sacramenti. Ecco, mediante il Battesimo siamo liberati dal peccato e quindi rigenerati come figli di Dio, quindi diventiamo membra di Cristo. Siamo incorporati alla Chiesa e resi partecipi della sua missione. Quindi il battesimo può definirsi sacramento della rigenerazione cristiana mediante l'acqua e la parola. Ecco, lo si chiama battesimo dal rito centrale con il quale è compiuto. Battezzare, battizza in greco, significa tuffare, immergere. Quindi l'immersione nell'acqua è il simbolo del seppellimento del catecumeno, quindi della morte di Cristo, dalla quale poi risorge con lui, quale nuova creatura. Quindi si rende partecipi della morte e resurrezione di Cristo. E anche il luogo, il lavacro di rigenerazione e rinnovamento dello Spirito Santo, perché significa e realizza quella nascita dall'acqua e dallo Spirito Santo, senza la quale nessuno, può entrare nel regno di Dio. E poi lavacro è chiamato illuminazione perché coloro che ricevono questo insegnamento vengono illuminati nella mente. Ecco, Gesù infatti è la luce del mondo, la luce che illumina ogni uomo. Quindi battezzato a sua volta è illuminato, quindi diventa figlio della luce e luce egli stesso. Quindi veramente il battesimo è il più bello e magnifico dei doni. Quindi noi in questa catechesi, ecco, vedremo proprio più specificatamente in che cosa consiste, in che modo poi viene amministrato la necessità, il ministro. Il soggetto, poi i voti che facciamo con il battesimo e anche come viene amministrato. Troviamo nel Catechismo della Chiesa Cattolica proprio i riferimenti. Abbiamo prima di tutto nel Catechismo di San Pio X, dai numeri 290 a 303. E poi dal Catechismo della Chiesa Cattolica dal 1213 al 1284, e poi nel compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica dal numero 252 a 264. Noi possiamo quindi definire il battesimo come il sacramento, il primo sacramento, che cancella il peccato originale e per gli adulti anche i peccati attuali. Ci fa cristiani, figli di Dio e della Chiesa. C'è anche la definizione del Catechismo di San Pio X, al numero 290, il battesimo, il sacramento che ci fa cristiani, cioè seguaci di Gesù Cristo, figli di Dio e membri della Chiesa. A 295 si afferma ancora: il battesimo conferisce la prima grazia santificante, e le virtù soprannaturali, togliendo il peccato originale e gli attuali, se vi sono con ogni debito di pena per essi dovuta. Imprime il carattere di cristiano e rende capaci di ricevere gli altri sacramenti. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 1263, dice: per mezzo del battesimo sono rimessi tutti i peccati, il peccato originale e tutti i peccati personali, come pure tutte le pene del peccato. In coloro che sono stati rigenerati, infatti, non rimane nulla che impedisca loro di entrare nel regno di Dio, né il peccato di Adamo, né il peccato personale, né le conseguenze del peccato, di cui la più grave è la separazione da Dio. Poi, ecco, vi sono tre specie di battesimi: battesimo di acqua, di desiderio e di sangue. Probabilmente detto, solo il battesimo di acqua e il sacramento, quello che ora noi abbiamo descritto, è quello che poi imprime il carattere. Mentre il battesimo, quindi il battesimo di acqua, mentre il battesimo di desiderio o di fuoco consiste nell'atto di contrizione perfetto col desiderio, almeno implicito, di ricevere il battesimo di acqua. Per esempio, coloro che sono, che si preparano al sacramento del battesimo e muoiono prima, veramente avevano il desiderio di ricevere il battesimo. E quindi, e come poi l'avessero ricevuto, ecco. Quindi proprio perché si stavano preparando, avevano il desiderio di ricevere, quindi anche con la contrizione perfetta, no? Oppure con il desiderio almeno implicito di ricevere il battesimo di acqua. E poi abbiamo il battesimo di sangue, che consiste nel martirio subito per la fede di Gesù Cristo. Quindi sia il battesimo di desiderio, di sangue, non sono sacramenti, ma sono soltanto dei battesimi propriamente detti. Sono così chiamati perché purificano l'anima dai peccati e suppliscono al sacramento quando vi è l'impossibilità di ricevere il battesimo di acqua. Ecco, poi abbiamo già delle figure, ecco, già nell'Antico Testamento, alcuni riti o avvenimenti erano figure del battesimo che poi Gesù avrebbe istituito. Ecco, per esempio, la circoncisione, una delle principali figure del battesimo. Poi abbiamo anche l'arca di Noè, l'arca dove comandata da Dio a Noè di costruire quest'arca, dove presero rifugio Noè e la sua famiglia dalla distruzione del diluvio universale. Ebbene, così il battesimo salva l'uomo dal peccato originale, che, considerato nelle sue tristi conseguenze, si può paragonare a un diluvio, quindi è un grande cataclisma, no? E quindi l'arca di Noè è simbolo, figura del battesimo. Così anche il passaggio del Mar Rosso, il battesimo ci strappa al dominio e alla vendetta del demonio, come il passaggio del Mar Rosso permise agli ebrei di sfuggire all'ira del faraone. Poi anche un altro episodio importante, quello che troviamo nel libro dei Re, quando Naaman fu guarito dalla lebbra col tuffarsi 7 volte nel Giordano, come gli aveva ordinato il profeta Eliseo. E poi, ecco, abbiamo anche in San Giovanni, capitolo 5, versetto 2, la piscina di Betsaida, nella quale gli ammalati erano guariti, quando l'angelo del Signore discendeva e agitava le acque. E dell'esistenza del battesimo, questa è una verità di fede, definita anche dal Concilio, definita dal Concilio di Trento, il battesimo, ecco, poi viene richiamato, si fonda sulla Sacra Scrittura e sulla tradizione. Abbiamo lo stesso Gesù che ne parla molte volte, e ci sono anche i richiami proprio che attestano che il battesimo fu istituito da Gesù. Ecco, agli inizi del suo ministero pubblico, nel suo colloquio con Nicodemo, Gesù afferma proprio la necessità di una rigenerazione spirituale. Dice: chi non rinasce dall'acqua e dallo spirito non può entrare nel regno di Dio. Giovanni 3,5. Poi dopo la sua resurrezione dice ai suoi apostoli: andate e ammaestrate tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi questo in Matteo 28,19. Poi Marco 16,16, Gesù dice: chi avrà creduto e sarà battezzato sarà salvo. Quindi se Gesù impone il battesimo come mezzo per entrare nel regno di Dio, vuol dire che il battesimo esiste. E poi questo battesimo di cui parla Gesù si deve dare in nome della Santissima Trinità. Quindi perciò non si deve confondere con quello che amministrava San Giovanni Battista, che era solo un battesimo di penitenza, mentre quello che toglie il peccato originale, i peccati attuali, e rende figli di Dio, è quello istituito da Gesù Cristo medesimo. Ecco, poi vediamo ancora, insieme alla Sacra Scrittura, negli Atti degli Apostoli, come proprio gli apostoli, i discepoli, conferiscono il battesimo a tutti coloro che vogliono entrare nella nuova religione. Ecco, ai gentili, ai pagani, anche agli ebrei circoncisi, anche quelli che hanno ricevuto il battesimo di Giovanni, c'è questa necessità di ricevere questo battesimo istituito da Gesù. Infatti abbiamo agli Atti 2:38-41 dove San Pietro battezza 3.000 persone nel giorno di Pentecoste, e poi San Paolo, ecco, parla, che poi a sua volta fu battezzato, San Paolo parla molte volte nelle sue epistole dei fratelli cristiani che sono stati battezzati, santificati nel nome di Gesù Cristo, quindi soprattutto nella lettera ai Romani e ai Corinzi. Ecco, poi c'è la tradizione, c'è la prassi costante della Chiesa, e noi lo vediamo già agli inizi, dove viene richiamato proprio al battesimo, per esempio i pastori di Erma, poi San Giustino, Tertulliano, nel secolo II e III, e poi esplicito riguardo l'esistenza del battesimo. Quindi tutti i padri della Chiesa mettono l'istituzione del battesimo da parte di Gesù Cristo. E poi, ecco, anche il simbolo di Nicea ne fa oggetto di un articolo di fede che noi professiamo nel credo, no? Quando diciamo credo in un solo battesimo per la remissione dei peccati. Ecco, poi circa come il segno sensibile, praticamente abbiamo la materia e la forma, cioè la materia remota del battesimo e l'acqua naturale, di mare, di fiume, di pozzo, di palude, di sorgente, cioè qualunque acqua che non sia sostanzialmente alterata. Quindi qualunque sia la sua qualità, buono, cattiva, caldo, fredda, minerale o di neve o ghiaccio sciolto. Mentre altro liquido che non sia acqua naturale, per esempio l'olio, il vino, la birra, il latte, eccetera, non può essere materia valida per amministrare i battesimi, quindi non è valido se si usa altre sostanze, no? E questo anche per far capire che Gesù ha scelto l'acqua per la sua proprietà, cioè quella di lavare, di rinfrescare. Poi quando si tratta del battesimo solenne, che ovviamente avviene in chiesa, si adopera l'acqua appositamente benedetta per quest'uso, quella che viene benedetta nella notte pasquale, no? E quindi questa è la materia remota. Poi la materia prossima è l'abluzione, cioè l'atto di lavare con l'acqua. E l'abluzione del battesimo si può fare in tre maniere, cioè o per infusione, o per immersione, o per aspersione. Per infusione, quando si versa l'acqua sul capo, mentre per immersione, quando si immerge il corpo nell'acqua. O per aspersione, quando si getta l'acqua sul corpo del battezzato. Ecco, la pratica dell'immersione fu per molto tempo la sola, ora quasi solo in uso, era la maniera di abluzione adoperata ordinariamente dagli apostoli nei primi secoli della Chiesa. Però ecco, non bisogna concludere che le altre maniere fossero affatto sconosciute e illegittime, anzi, infatti gli Atti degli Apostoli ci parlano di parecchi battesimi che ben difficilmente si spiegherebbero se fatti per immersione, per esempio il battesimo di Paolo amministrato da Anania non si può comprendere se non fatto per infusione o per aspersione. Oppure anche quello, il battesimo in strada da San Pietro a 3.000 persone nel giorno di Pentecoste. Ecco, fu possibile con l'aspersione. E poi anche risulta dagli scritti dei padri e dai decreti dei concili che si amministrava il battesimo per infusione agli ammalati che giacevano a letto. Quindi poi. Ecco, vedendo ora poi come viene amministrato, quindi senza considerare la Chiesa primitiva nel Medioevo, attualmente nella Chiesa latina, fatta rara eccezione, per esempio come nella Chiesa di Milano, si amministra il battesimo per infusione. E cioè in che cosa consiste? Ecco, secondo l'antica disciplina si deve versare l'acqua sul capo del battezzato. Quindi per tre volte, e nello stesso tempo poi si pronunciano le parole della forma. Ecco, le parole della forma del battesimo, quindi nella Chiesa latina, è questa: io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi in questa formula abbiamo tre cose, cioè l'azione ministro, quindi che battezza, la persona che è battezzata, e poi l'invocazione espressa e distinta delle tre persone divine. Questo è importante perché la forma fu così prescritta da Gesù medesimo quando disse agli apostoli: andate, insegnate a maestrare tutte le gente, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi non, anche su questo non si può modificare questa formula. Per esempio, se io dico io ti battezzo in nome di Gesù, non è valido, bisogna dire proprio espressamente il nome delle tre persone. Io ti battezzo in nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi gli effetti del battesimo sono molto importanti, come abbiamo accennato all'inizio, cioè veramente il battesimo cancella tutti i peccati, quindi cancella il peccato originale se si tratta di un bambino, se si tratta di un adulto, sia il peccato originale ma anche i peccati attuali. Ecco, ricordo come diceva San Pietro agli ebrei, no? Quando invitava quindi alla conversione, fate penitenze, ciascuno di voi riceva il battesimo nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei suoi peccati. Quindi vengono rimessi tutti i peccati. Veramente un sacramento importantissimo. E la porta poi degli altri sacramenti. Poi, oltre i peccati, il battesimo rimette anche tutta la pena ad essi dovuta. E per questa ragione non si impone agli adulti nessuna soddisfazione per i peccati che hanno commesso prima del battesimo. Mentre, per esempio, con la confessione uno poi, quando commette i peccati dopo il battesimo, poi deve fare anche la penitenza, no? Mentre nel battesimo no, quindi il battesimo vengono tolti i peccati e non c'è bisogno di nessuna soddisfazione. E poi ecco, dobbiamo dire che anche se togli i peccati, non sopprime la concupiscenza, cioè ovviamente a quelle tendenze al male, il Signore rilascia. Proprio per farci poi guadagnare dei meriti e per farci pregare, e poi anche altre miserie della vita, neppure alla morte, che è stato un conseguente del peccato. Però è la cosa più importante è che viene tolto il peccato originale, tutti i peccati. E questo anche poi si può comprendere perché Gesù stesso. Il nostro capo, ecco, circa la morte, non volle essere esente, e quindi i discepoli non possono essere privilegiati più del maestro, anche per i patimenti, le sofferenze, e questo anche perché noi dobbiamo seguire Gesù, dobbiamo prendere, ecco, la nostra croce quotidiana anche per guadagnarci, ecco, la gloria. Quindi questo. Quindi rimette la pena. Poi ecco, dà anche la grazia santificante che è accompagnata dalle virtù infuse e dai doni dello Spirito Santo, e quindi la prima grazia, no? E poi la grazia sacramentale, cioè ci dà il diritto di ottenere tutte le grazie attuali necessarie per adempiere gli obblighi del cristiano. E poi alla fine ecco, abbiamo che il battesimo imprime nell'anima un carattere indelebile come un sigillo, come un marchio. E per questo è la ragione che il battesimo viene dato una sola volta, cioè chi è battezzato non è che poi può ricevere il battesimo, quindi non si può ripetere. Si potrebbe ripetere sotto condizione se c'è qualche dubbio sulla validità. Però il battesimo rimane, quando uno l'ha ricevuto non lo deve rifare più. E anche i cosiddetti, qualcuno dice, beh, mi vado a sbattezzare, cioè ovviamente tu rimani cristiano per sempre, il battesimo ti ha impresso il carattere. Se rinneghi la fede, è quella un'altra cosa, però tu c'hai come un marchio, quindi è importante questo, il carattere. Quindi il battesimo è necessario per la salvezza. Ci sono stati anche alcuni che hanno negato questo, per esempio i pelagiani o i razionalisti, i quali non ammettevano, ecco, i pelagiani, così anche i razionalisti, non ammettono l'esistenza del peccato originale. O anche i protestanti, come i calvinisti, i luterani, gli anglicani, i quali pretendono in modo generale che il battesimo è necessario di necessità di precetto, ma non di mezzo, perché la sola fede, secondo loro, basta a renderci giusti. Però, ecco, la dottrina cattolica, ecco, ha proprio queste due proposizioni, cioè ovviamente dice che il battesimo di acqua è necessario di necessità di mezzo, così per i bambini come per gli adulti. Questo, un articolo di fede, è definito dal Concilio di Trento e si appoggia sopra la Sacra Scrittura e la tradizione. Ecco, quindi nella Sacra Scrittura circa la necessità del battesimo di acqua si deduce dalle parole di Gesù, che dice: chi non rinasce dall'acqua e dallo Spirito non può entrare nel regno di Dio. E quindi questo è un comandamento informale, quindi non accetto nessuna della regola generale, quindi anche per i bambini. Quindi è necessario rinascere dall'acqua e dallo Spirito per entrare nel regno di Dio. Questa è necessità, quindi di mezzo. Così anche la tradizione, i padri della Chiesa, nei loro scritti proclamano molte volte la necessità del battesimo di acqua, come ha ordinato Gesù. E poi anche la pratica della Chiesa, vi fu sempre l'uso di battezzare sia i bambini che gli adulti. E soprattutto quando vi fosse pericolo di morte. Poi la Chiesa ha sempre biasimato coloro che ritardano il battesimo o per riceverlo con migliore disposizione o per sottrarsi agli obblighi che impone. E quindi in pratica per i bambini bisogna battezzarli al più presto possibile, come poi raccomanda la Chiesa. La cosa ideale sarebbe farla nel momento stesso della nascita, no? Come invitavano anche i santi, no? Pensiamo a Padre Pio. Però ecco, non differire per tanto tempo, per molte settimane o mesi, o addirittura anni, questo è molto pericoloso. Uno potrebbe poi mettere in pericolo anche la salvezza di questo bimbo se non riceve il battesimo. Ecco, per gli adulti naturalmente poi c'è ci deve essere la preparazione, sì, quella ci deve essere la preparazione, il cosiddetto catecumenato, quindi poi quando si è pronti si riceve il battesimo. Se dovesse poi morire all'improvviso, c'è anche il battesimo di desiderio, no? E poi ecco, abbiamo poi la definizione dogmatica del Concilio di Trento, che definisce che il battesimo di acqua è necessario, e quindi come è promulgato nel Vangelo. Quindi poi il battesimo è necessario, mentre poi quello può essere supplito dal battesimo di acqua, cioè può essere supplito il battesimo di acqua dal battesimo di desiderio e dal battesimo di sangue. Noi dobbiamo dire che il battesimo di desiderio può essere soltanto per gli adulti, mentre quello di sangue può essere tanto dei bambini quanto degli adulti. il battesimo di sangue, il battesimo di desiderio, non essendo sacramenti e non conferendo il carattere, non dispensano dal ricevere il battesimo di acqua quando è possibile, ad esempio se il martire sopravvive ai suoi tormenti. Ecco, per quanto riguarda il ministro del battesimo, ecco, noi dobbiamo dire che il ministro proprio, quando si amministra in chiesa, che viene definito appunto il battesimo solenne, il sacerdote, mentre ecco, nelle parrocchie il parroco o qualcuno da lui delegato. Mentre, e poi abbiamo anche il diacono che può amministrare il battesimo quando non può il parroco o il sacerdote. Mentre in caso di necessità chiunque può amministrare il battesimo, il cosiddetto battesimo privato. L'importante è che si usi la materia, cioè l'acqua. E la forma, cioè la formula che io ti battezzo in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e ci sia l'intenzione di fare quello che fa la Chiesa. Questo può avvenire, ecco, soprattutto, non so, negli ospedali quando il bimbo, ecco, sta per morire, non si ha il tempo per chiamare il sacerdote. E quindi qualsiasi persona può amministrare il battesimo, appunto, soprattutto, è importante che faccia tutto secondo la forma e l'intenzione della Chiesa. Poi i soggetti del battesimo, quindi sono, come già accennato, i bambini e gli adulti. Come già abbiamo detto, per i bambini bisogna farla più presto possibile, e poi soprattutto quando i bambini appartengono a genitori cristiani. Poi ecco, gli adulti devono ricevere il battesimo. Devono avere l'intenzione, almeno abituale, di essere battezzati e quindi avere anche l'attrizione e il pentimento dei peccati, no? E quindi avere anche la fede, quindi devono essere anche istruiti nei principali misteri della religione cristiana. Quindi c'è il cosiddetto catecumenato, cioè quel periodo di formazione, di preparazione al battesimo, che può durare mesi o anche anni, dipende dalla disposizione proprio del battezzato e anche dalle norme delle conferenze episcopali. E poi ecco, secondo l'antichissima tradizione c'è anche l'uso antichissimo di avere, mentre il battesimo, un padrino o una madrina per il battezzato che aiuta il battezzato nel poi crescere nella fede, quindi ad essere poi un buon cristiano. Per questo poi il padrino o la madrina deve essere una persona di fede spirituale. Quindi che non abbia poi degli impedimenti e far sì che appunto il padrino e la madrina svolga questo compito importante di aiutare il battezzato a crescere nella fede per i bambini e quindi anche di ausilio ai genitori. Ecco, poi con il battesimo ci sono degli impegni, dei doveri, propriamente chiamati voti, che riguardano l'aspetto negativo e l'aspetto positivo. Cioè l'aspetto negativo è quello di rinunziare al demonio, a tutte le sue seduzioni, quindi a respingere tutto ciò che non appartiene al cristianesimo, no? Tutte le false massime del mondo, tutto ciò che è contrario proprio al cristianesimo. E dall'altro, quindi, evidentemente del male, del demonio, di tutte queste seduzioni. Quindi sono impegni, sono doveri che uno deve fare, cioè deve spingere il male. E poi l'aspetto positivo è quello di seguire la dottrina di Gesù Cristo, quindi di unirci a Lui, di prenderlo come maestro e come modello, e quindi dare un'adesione piena alla sua parola e conformare la propria condotta alla sua legge, quindi alla parte morale. Ecco, poi infine c'è la cerimonia proprio del battesimo, ecco, uno, quando va in chiesa può vedere questo rito che è molto bello, suggestivo e richiama proprio alla grazia che il Signore dà al battezzato. Questa cerimonia che possiamo dire che si divide in tre parti, cioè la parte che precede il battesimo, poi che avviene all'ingresso della chiesa, poi quella che avviene al fondo battesimale, e poi quindi con l'amministrazione del battesimo stesso, e poi gli altri riti che seguono il battesimo. Quindi all'inizio c'è l'ingresso, l'accoglienza da parte del sacerdote, si chiede proprio l'intenzione dei genitori del battezzato, e che rispondono appunto che si desidera che far sì che questo bimbo o l'adulto chiede di essere battezzato, di ricevere, ecco, la fede. Ecco, poi c'è anche il richiamo, ecco, proprio al nome, no? Insieme ai genitori, naturalmente ci sono poi i padrini. Poi c'è la promozione della parola di Dio, la preparazione, e poi ecco al rito stesso, anche poi c'è anche l'imposizione dell'olio dei catecumeni, quindi con qualche preghiera di esorcismo, cioè di allontanare il male dal bimbo, dall'adulto. E poi ecco, prima di ricevere il battesimo c'è la rinunzia a Satana e a tutte le seduzioni, e poi la professione di fede. E poi c'è l'amministrazione del battesimo con l'acqua. E dopo aver amministrato il battesimo c'è l'unzione con il Sacro Crisma, poi l'imposizione di un velo bianco che richiama alla dignità del battezzato, che diventa figlio di Dio, quindi con l'anima tutta pura, tutta candida, tutta innocente. E poi si tocca anche le orecchie, le labbra del battezzato, per benedire, ecco, affinché possa ascoltare la parola di Dio e professarla apertamente. Poi si consegna una candela che viene accesa al cero, quindi questo cero che è tenuto dal padrino, dalla madrina del battezzato, quindi come il richiamo della luce che poi bisogna portare nel mondo. E poi c'è la benedizione, ecco, solenne. Ebbene, anche come di tradizione, dopo il battesimo, portare il battezzato, il bambino battezzato, all'altare della Madonna e consacrarlo alla Madonna. Infatti, vediamo come la Madonna ha un ruolo importante, ecco, nel ricevere il battesimo, proprio perché attraverso di lei che Gesù è venuto nel mondo, ha portato la grazia, e quindi anche da lei è scaturita la grazia. Infatti i padri richiamano la Madonna come il fonte battesimale, no? Dove si trova poi l'acqua rigeneratrice che viene da Gesù. E tutte le grazie, ecco, poi vengono da Maria, quindi lei è come l'acquedotto, come la fonte, no? Dove si raccolgono le acque che poi vengono amministrate alle persone, ai fedeli. Quindi ecco, è importante affidare poi il bimbo alla Madonna e consacrare. Quindi questa è un'antica consuetudine che si dovrebbe mantenere. Anche perché poi la Madonna aiuterà il battezzato a vivere fedelmente i propri impegni battesimali e quindi a conservare pura e innocente la grazia del battesimo. Ecco, siamo alla fine, ringraziamo il Signore, ecco, per il grande dono che ci ha fatto. Siamo cristiani proprio con il battesimo. E naturalmente vogliamo poi cercare di essere sempre fedeli, ecco, a questo grande dono, anche cercando di vivere secondo anche gli esempi del santo che abbiamo anche ricevuto il nome, no? Quindi che è anche un, possiamo dire, come un patrono, anche un programma di vita per noi cristiani. Ecco, vi ringrazio e vi do poi l'appuntamento alla prossima catechesi che riguarderà poi il secondo sacramento, quello della cresima o confermazione. Grazie e Ave Maria.